Giornata conclusiva del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, qui siamo nella sala di Torre Argentina che è assegnata, diciamo, all'Associazione Luca Coscioni, in compagnia di Marco Cappato che ha fatto un intervento poco fa, grazie di essere qui con noi. E interessante perché, diciamo, è uno dei pochi interventi dati, diciamo, un po' l'ispirazione molto interna di questo comitato, diciamo, sui problemi interni, poi la cosa di Bandina, la proposta di Bandinelli di chiusura o meno. Invece quello di Cappato è stato un intervento di respiro europeo, e ha parlato della lista Tsipras, delle prossime elezioni che ci sono in Grecia, e si è auspicato in qualche modo un successo di questa lista, e un pochino rientrando tra coloro che criticano un pochino questa, cioè neanche un pochino, criticano, e sono tanti, questo dominio del rigore un po' in stampo europeo.
Sì, il secondo intervento, perché sì, Non mi sono sottratto alle questioni più interne. No, la cosiddetta governance economica dell'Unione Europea vive e sperimenta un problema di democrazia, cioè di consenso, questo, e anche di legittimità, nel senso di legittimità democratica. Questo è oggettivo e forse non vale la pena troppo soffermarsi su questo. E quindi, al di là del merito, intanto la candidatura a Tsipras pone il problema di un'opinione pubblica greca che è in buona parte ostile a, uno può dire hanno torto i greci, però appunto in democrazia questo va tenuto conto e va tenuto presente. Quindi penso che se vincerà Tsipras dalla necessità, dalla trattativa che poi necessariamente dovrà instaurarsi con questo soggetto di governance economica dell'Unione Europea, non potrà che risultare un passo avanti, perché sarà costretta questa Unione Europea a quantomeno discutere con una linea politica che si pone con delle differenze sostanziali sulla sua cosiddetta austerity. Poi anche il dibattito non deve essere così schematico, così manicheo, no? L'austerità adesso non piace a nessuno, prima era il Vangelo, non c'è una soluzione magica, e i debiti pubblici sono sicuramente un problema, quindi non si tratta di fare il tifo per una nuova fase di spesa pubblica contro l'austerità. Si tratta innanzitutto di inserire degli elementi di democrazia e del tenere conto di un'opinione pubblica nel dibattito economico. Poi certo, anche nel merito si pone un problema, perché o adesso il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli di Stato del debito pubblico, diciamo, da parte della Banca Centrale Europea, sarà un'operazione davvero europea, quindi con garanzie europee, che ci porta verso gli eurobond, la riforma della stessa Banca Centrale Europea, magari l'accoglimento della proposta Rocar e altri, cioè che la Banca Centrale Europea possa finanziare direttamente il debito pubblico senza dovere di fatto passare dalle banche. Cioè, o c'è una riforma in questo senso dei poteri della Banca Centrale Europea e della stessa operatività della Banca Centrale Europea, che consentirebbe a un paese come il nostro, lo era anche la Grecia, in avanzo primario, un paese come il nostro, di vedere sensibilmente ridotta la spesa per interessi in tempo breve, e quindi di poter innescare un circolo virtuoso, certo anche poi di riduzione del debito, ma perché ne crei le condizioni economiche, non perché pensi di imporlo con un tratto di penna e un diktat su un foglio. Poi certo, se questo venisse realizzato, da liberali, liberisti, le nostre politiche nel merito potranno anche essere molto diverse, lo saranno certamente da quelli più che Tsipras, diciamo da lista Tsipras, che magari vorrebbero approfittare per reinserire tutta una serie di lacci, lacciuoli o comunque di presenza statalista e burocratica nell'economia. Ma ricordiamo che persino Alesina Giavazzi hanno proposto, da liberisti, uno sfondamento del parametro del 3% vincolato a una serie di riforme. Quindi nel merito le proposte restano aperte. Certo, Tsipras si fa anche portatore della questione della ristrutturazione del debito. Forse si può ancora evitare la ristrutturazione del debito, ma per la Grecia è stato fatto, è stata fatta con una regia tedesca che ha scaricato i costi sulle istituzioni internazionali, Fondo Monetario Internazionale innanzitutto. Allora, anche questo non è un, non deve essere un argomento tabù se si riesce ad affrontare a livello e in termini europei. Ecco perché credo che se si conferma questa condizione di favorito nei sondaggi di Tsipras, poi nel voto, penso che sarà un fatto, potrà essere un fatto positivo per una maggiore democraticità delle scelte economiche europee e anche magari nel merito, perché poi per realizzare riforme liberali comunque questo macigno del peso degli interessi del debito pubblico deve essere affrontato, almeno in parte rimosso.
Poi peraltro ricordiamo che Tsipras è entrata in Europa raccogliendo le firme in modo non formiconiano, perché era un nuovo gruppo, e poi comunque sia la loro lista si chiamava Un'altra Europa, quindi insomma non è già si propone come una trasformazione in Europa, non essere antagonista.
Sì, penso che la declinazione italiana sia servita innanzitutto da scialuppa di salvataggio a un insieme di partiti, di frattaglie della sinistra, diciamo a sinistra del PD, che con tutto il rispetto ovviamente per le storie individuali non mi pare rappresenti una speranza concreta, perché per la sottovalutazione dell'elemento federalista europeo, ma in che senso? No? C'è Barbara Spinelli, no? Dovrebbe essere, no, dell'elemento federalista europeo fondato innanzitutto sulla forza del diritto, cioè la concezione liberale del rispetto dei diritti democratici che come radicali stiamo ponendo e che purtroppo da quella parte non ha riscontrato alcun interesse effettivo, perché quando la televisione gioca a tuo favore, vale anche per Grillo, ma vale anche per Vendola, non c'è mai stata la sensibilità o l'attenzione di sfruttare una grossa possibilità di esposizione mediatica, per esempio di Vendola in questi anni, per parlare anche del diritto dei cittadini a conoscere le opinioni e le campagne radicali. È questa attenzione che no, da Radio Radicale, del microfono aperto anche agli altri, del diritto di fare parlare gli altri, che è una sensibilità per il diritto e per la democrazia, che non so negli altri paesi europei, ma sicuramente nella declinazione italiana delle liste Tsipras è quello che non ha dato un valore sufficientemente apprezzabile ai miei occhi a quell'esperimento politico e anche a quella presentazione elettorale.
Perfetto, passiamo diciamo dall'ambito europeo all'ambito un po' più interno. Tu sei consigliere comunale a Milano e da Milano ci è arrivata in questo comitato la lettera di dimissioni di Claudio Barazzetta dal comitato, che poi preannunciava anche delle dimissioni, presumo, dal segreteria dell'associazione milanese Enzo Tortora. Ecco, tu che ne pensi?
Claudio al congresso ha espresso una linea, una posizione sicuramente diversa dalla mia. Lui e anche altri, diciamo così, all'opposto potremmo dire rispetto alla segreteria di Rita Bernardini, cioè altri invece in grande sostegno per la priorità espressa da Rita con il Satagra, eccetera, eccetera, da due parti apparentemente opposte è arrivata la critica al fatto che si fosse trovata a congresso una soluzione comune. L'hanno considerata in molti una furbata, no? O un cedimento della segretaria di Pannella, che hanno ceduto sugli emendamenti che chiedevano per esempio un rilancio anche delle iniziative popolari, o una furbata e un cedimento di chi come me quel emendamento ha presentato e che non ha avuto il coraggio di prendere in mano il movimento, la segreteria, in una sorta di scontro di potere senza potere auspicato. Io non la vedo così, penso che sia stato un bene che il congresso abbia chiesto di fare lo sforzo, il tentativo di coniugare la priorità politica sullo Stato di diritto contro la ragion di Stato, diciamo la legalizzazione dello Stato italiano e l'interruzione della criminalità dello Stato italiano, il messaggio alle Camere di Napolitano, quel percorso, e coniugarlo con i tanti fronti tematici. Faccio un esempio di cui mi occupo personalmente, il fronte dell'eutanasia o delle libertà civili con l'associazione Coscioni, territoriali, quindi tematici territoriali, che sarebbero distraenti se fatti con un metodo da partitino che cerca semplicemente alleanze nella partitocrazia, ma secondo me sono convergenti se sono fatte con il metodo radicale delle denunce, della non violenza. E quindi io questa incompatibilità che hanno trovato alcuni da una parte e magari Claudio Barazzetta dall'altra, rispettando naturalmente la posizione, io francamente non l'ho seguita, e quindi credo che semmai adesso ci sia l'opportunità di rilanciare, diciamo, su entrambi questi fronti e questi registri di questi piani di iniziativa ed iniziativa possibile. E quindi se Claudio non condivide che ci sia questa possibilità, io trovo lì le motivazioni più politiche delle sue dimissioni, in questo motivazioni che non condivido. Poi ci sono degli elementi di anche convivenza all'interno di un movimento che a volte sono fatti di aspetti anche umani, di gratitudine, sul quale la voglio anche rileggere con più attenzione questa sua lettera. Lui è una persona che sicuramente ha lavorato tantissimo e quindi questo, dico in termini militanti e a Milano, qualcosa di importante significa e ha significato. L'intreccio di questi due piani, cioè un piano politico sul quale io non mi riconosco nella linea da lui espressa, e un piano più personale, mi verrebbe dire di frustrazione, quasi di, non dico di disperazione che può essere troppo, ecco, io ho trovato anche una certa solitudine in una lettera che mi è sembrata anche uno sfogo in qualche modo, e forse tante cose che ha scritto le aveva anche dette già, ma forse affrontarle in un tentativo di dialogo prima di dare queste dimissioni, un po', io l'ho percepite come solitarie, come a un certo punto una reazione, uno sfogo, forse avrebbe aiutato a trasformare in termini più propositivi alcune delle cose che ha scritto.
Senti Marco, nella tua, diciamo, spiegazione, nella tua risposta mi ha stimolato una constatazione e una domanda che voglio farti. Una constatazione riguarda il fatto, appunto, che tu dicevi che effettivamente secondo te non ci sta questa incompatibilità di visioni, perché poi effettivamente tutto, presumo, parta anche dagli esiti congressuali. Questa incompatibilità tra le modifiche alla mozione della segreteria, diciamo gli emendamenti che poi sono stati accolti. Però ricordiamoci anche che in quel congresso una segretaria si era espressa, nulla di vincolante, ma nel merito, insomma, rivelava qualcosa di importante, secondo me, che qualora la sua mozione fosse stata modificata e qualora i candidati da lei indicati come tesorieri e presidenti non fossero stati appunto quelli eletti, lei non avrebbe continuato a fare la segretaria. Quindi nel merito, insomma, mi sembra che una certa incompatibilità si rivelava. E poi ti volevo fare subito un'altra domanda, così poi non ti interrompo. Come mai in questo gruppo, in questo partito, in questo movimento, ogni volta che nei momenti di decisione democratica, che sono i congressi, generalmente si presenti la possibilità, la sola possibilità della concorrenza di due visioni che poi appunto debbano essere scelte votandole? È sempre uno strazio per cui sembra che, insomma, si debba per forza convergere in un, dico, compromesso, insomma, nella visione unica, nella mozione unica, un po' una cosa leninista. Io mi ricordo negli ultimi congressi di Rifondazione Comunista c'erano due o tre candidati alle segreterie, adesso non voglio per carità oltraggiare parlando delle primarie del PD, ma insomma io penso che anche se ci fossero stati più come si dice, candidati segretari, poi l'eletto sarebbe stato comunque segretario di tutti quanti, anche di chi non avrebbe non aveva avuto, ricevuto il voto, insomma. E invece qua sempre in questo gruppo, mi sembra, in questo partito, in questo momento, uno strazio, una cosa viscerale, bisogna convergere verso una cosa unica, un'idea unica.
La questione dello strazio può riguardare un elemento psicologico forse, ma partiamo da Rita. Rita, io non ho interesse, interesse politico a inchiodare una persona all'opinione pure autorevolmente detta in sede congressuale. Rita ha cambiato idea sulla compatibilità. Ora il problema è di vedere se riuscirà ad esserci un lavoro di realizzazione anche di quegli obiettivi stabiliti dalla mozione. Ma questo, laicamente, è questo che mi interessa. Non fa, ah, no, ma tu avevi detto così, allora.
Allora, sta una mozione oggi che non è condivisa dal tesoriere.
Ho detto semplicemente, l'ho detto in comitato, che questa oggi è una responsabilità politica. Se questo non sarà, cioè se non c'è un lavoro sulle iniziative popolari, poi c'è il dato personale che ognuno ha come radicale, di l'urgenza di sentire un tema e di provare a portarlo avanti, un tema della propria città o un tema transnazionale. Non è che non c'è nessuna diciamo obbligo all'unità o all'unitarietà, come se avere più linee politiche fosse un male. Io personalmente sostengo una cosa diversa, cioè sostengo che mettere in contrapposizione, diciamo così, la battaglia per la interruzione della condizione criminale dello Stato a dei temi diversi di merito o territoriali sia un errore, ma non che sia un crimine o che sia una cosa di lesa maestà, oddio che cosa succede, ci spacchiamo. No, magari uno dice ci sono due linee, ma secondo me sarebbe un errore, perché tanti temi e tanti fronti, se affrontati con un certo metodo, possono rafforzare la battaglia principale, e quindi mi muovo di conseguenza. Ma non è che voglio impedire ad altri di muoversi in altro modo. Ho l'impressione che oggi, anche per come cambiano i partiti, per come cambia la politica, se gli altri movimenti si affidano a un leaderismo televisivo dove c'è una linea, una priorità di parola, poi non di fatti, ma insomma, e gira tutto attorno a quello, noi abbiamo bisogno di fare proprio il contrario, cioè di mettere in rete anche tecnologicamente, ma soprattutto di mettere in rete politicamente diversi fronti di iniziativa, di creare dei collettivi di azione non violenta, che non è semplicemente la dirigenza che sciopera, ma forse è di più l'azione non violenta che le persone interessate e colpite da un singolo problema loro trovano creativamente, o li aiutiamo a trovare dei modi di fare politica non violenta, radicale sui temi, le urgenze. Io ho fatto l'esempio degli avvocati sulla questione della giustizia, ma qui noi all'Associazione Coscioni continuamente investiamo tempo e risorse per raccogliere le urgenze dei malati che vogliono l'eutanasia, o dei malati che vogliono, o delle persone che vogliono la fecondazione assistita. Allora, questo che cos'è? È distraente? È qualcosa che fa deviare rispetto alla priorità? Chi pensa questo credo che faccia un errore, perché poi quando i ricorsi della legge 40 arrivano alla Corte Europea dei Diritti Umani, allora tutti ci accorgiamo che invece, perché lo Stato italiano si dimostra essere stato illegale, c'era una coerenza, può essere funzionale, e anche chi magari considera quei temi distraenti, poi in quel momento come tra virgolette costretto a riconoscere che invece l'illegalità dello Stato italiano di fronte alle libertà civili viene a galla. Quindi non è un discorso ideologico, meno che mai da ideologia della linea unica. Ce ne siano di più, non è un problema, però io personalmente sono convinto di quello che sostengo. Lo strazio, ecco, può essere psicologicamente per chi lo vive come tale, ma a me non pare.
D'accordo, ringraziamo Marco Cappato, ricordiamo tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Grazie ancora. Grazie.